tema che in qualche modo domina le prime pagine di tutti i principali quotidiani, ossia la manovra finanziaria, oggi si chiama legge di stabilità, emanata dal governo Gentiloni, una manovra cosiddetta light, si parla di 20 miliardi, di cui oltre 15 destinati al mancato aumento dell'IVA. Questa mattina l'ANSA ci spara la notizia di uno scontro diretto tra Camusso e Padoan, stiamo parlando della capa della CGIL, il maggiore sindacato statalizzato italiano, e il ministro del lavoro. Secondo Camusso, siamo di fronte a una manovra a favore delle rendite che mantiene lo status quo. Sulle pensioni il governo ha disatteso gli accordi, ma alla domanda se faranno sciopero lei risponde: tanto per cambiare, valuteremo. Quindi in questo momento nemmeno lo sta minacciando come aveva fatto in passato. Di tutto questo e soprattutto dei contenuti della manovra parliamo con Cosimo Scarinzi della CUB per capire un po' meglio come funziona la manovra e anche per capire le prospettive all'interno delle quali si inserisce questa manovra light del governo a pochi mesi dalle prossime elezioni. Buongiorno Cosimo.
Salve. Ma sì, diciamo, io non ho avuto il piacere di leggere la dichiarazione della Camusso, ma avevo visto le dichiarazioni, diciamo, dei segretari generali di CGIL, CISL, UIL, diciamo, immediatamente precedenti, che manifestavano in particolare, come dire, un malanimo per la debolezza della manovra di alleggerimento della Fornero, sostanzialmente all'interno della contrattazione. Con ogni evidenza loro avevano puntato magari a rendere meno pesante, meno devastante.
Sì, no, ma difatti è così. La Camusso ha dichiarato che il governo ha firmato con CGIL e CISL e UIL un accordo sull'aspettativa di vita e sulle pensioni anche per i giovani, che è stato disatteso. Quindi il centro è proprio questo.
No, ma infatti, voglio dire, per cui, no, ma allora bene o male c'erano già lamentele atroci, come dico, stamattina su Sole 24 Ore, ed è uno dei pezzi, diciamo. Sostanzialmente, a mio avviso, poi naturalmente servirà una disamina puntuale, diciamo, della manovra, però, diciamo, ci sono tre questioni in ballo, almeno io mi concentrerei su queste tre. Una, praticamente l'abbiamo già detta, cioè è chiaro che c'è una criticità, una tensione sociale forte sul prolungamento dell'età per andare in pensione, sul peggioramento tendenziale sempre più grave delle condizioni di chi andrà in pensione, e in qualche maniera il governo si era impegnato a delle manovre di correzione, in realtà assolutamente marginali comunque, perché o agisci strutturalmente sugli anni necessari ad andare in pensione o introdurre, diciamo, alcune vie di fuga significa semplicemente rendere meno ostica una manovra che comunque nel complesso è pesantissima, qual è diciamo appunto la riforma Fornero, per non parlare della serie di riforme precedenti. Quindi su questo punto, diciamo, la novità è che non c'è nessuna novità, cioè le ristrette operazioni fatte riguardano poche migliaia di persone e non hanno quindi nessun impatto significativo sulla platea dei lavoratori che aspetta la pensione. Questo mi sembra essere il primo punto. Il secondo punto, anche questo devo dire che non è una gran novità e che non a caso viene guardato con molto con molto apprezzamento da Confindustria, è che vengono confermati una serie di sgravi per le assunzioni in industria, in particolare nell'industria di punta. Quindi in realtà si prosegue, si dà una coda significativa alla manovra già fatta, diciamo, dal governo Renzi, ovvero sia si agisce sul versante dell'occupazione essenzialmente riducendo il costo del lavoro e mantenendo quindi ovviamente spostando risorse importanti, anche se a causa dei limiti della manovra non quanto Confindustria vorrebbe, diciamo su questo versante, cioè si riducono i contributi da pagare per i neoassunti a seconda diciamo poi delle tipologie in maniera abbastanza diversa, ma fondamentalmente la logica è quella, insomma i neoassunti giovani verranno a costare alle imprese molto meno grazie alla riduzione dei contributi, quindi questo è diciamo il punto 2, no? In qualche maniera risponde anche a una questione che insomma ci si era posti, cioè, ovvero sia quando c'è stata la manovra Renzi, cioè alla fine di questo ciclo ci si aspettava una raffica di licenziamenti, in qualche modo il governo introducendo questi ulteriori finanziamenti alle imprese agisce in controtendenza rispetto a questo rischio, cosa che fra l'altro in fase preelettorale è assolutamente comprensibile. Ora lì non voglio dilungarmi su un'analisi delle politiche economiche, però è evidente che diciamo la politica economica di questo governo per quanto riguarda l'occupazione si riduce a questo, cioè sostanzialmente i finanziamenti alle imprese. Ora, naturalmente, diciamo, ognuno può fare le ipotesi che vuole, è chiaro che per esempio si può immaginare, è ragionevole immaginare che l'occupazione potrebbe anche essere, favorita mediante operazioni di altro tipo, adesso mi rendo conto che sia banale, ma per esempio significativi investimenti nel risanamento del territorio o altro, no? Quindi non è una legge di natura che si debbano finanziare le imprese per stimolarle ad assumere, per di più è ampiamente documentato che questa marea di assunzioni che avrebbe dovuto essere non c'è stata e non vi è nessun motivo per pensare che ci sarà e che comunque per le ragioni sin troppo note, ovvero sia il Job Act, tendenzialmente io sono pronto a scommettere, non che mi faccia particolarmente piacere, che ci troveremo di fronte a una massa rilevante di assunti di lavoro precario che verrà dilatato, cioè quindi verrà assunto o comunque di lavoro a tempo indeterminato a condizioni analoghe a quelle precarie, cioè nel senso di lavoratori licenziabili in ogni momento. Questo diciamo il terzo pezzo, quello di cui si parla di meno, ma che secondo me non è irrilevante, è che le risorse investite nei contratti del pubblico impiego che riguardano bene o male alcuni milioni di persone sono le risorse necessarie a coprire un aumento retributivo dell'ordine di 85 euro lordi medi a regime, di cui una parte a finanziare la previdenza integrativa e il welfare aziendale. Tradotto in italiano si tratta di incrementi retributivi medi netti a regime inferiori ai 60 euro, di cui una parte non andrà in busta paga ma andrà nel welfare aziendale o nella previdenza integrativa e che coprono al massimo, a essere molto buoni, un quarto e sicuramente meno di un terzo di quanto perso negli ultimi anni di vacanza contrattuale. Cioè, quindi, fondamentalmente l'orribile caratteristica di questa manovra è che non c'è, almeno a mio avviso, nessuna novità degna di nota, cioè è una prosecuzione morbida, ed è morbida per le ragioni già dette, cioè il fatto che siamo in situazione preelettorale, della politica del precedente governo. Se vogliamo, a livello un po' di immaginario, corrisponde la differenza fra Renzi e Berlusconi, cioè prima tappi di champagne, circequestre, sparate, adesso una linea morbida, moscia, noiosa, ma al di là delle gradazioni, dello stile e anche delle necessità derivanti dalla mancanza di risorse della fase elettorale, direi che vi è una continuità quasi perfetta con la politica precedente.
D'altra parte mi pare di notare che anche misure tanto sbandierate come il reddito di inclusione, del quale siamo tornati più volte durante gli approfondimenti delle mattinate informative di Blackout, proposti proprio da quella alleanza contro la povertà di matrice squisitamente cattolica, che quindi colpevolizza la povertà in quanto tale, in realtà finiranno con essere utilizzati soltanto per un terzo di quelli che potrebbero averne diritto, perché non sono stati stanziati abbastanza quattrini. Quindi alla fine anche questo fiore all'occhiello che i cattolici del governo abbiano voluto appuntarsi è un fiore all'occhiello a cui mancano parecchi petali.
Sì, ma molto banalmente, come dire, quando si passa dalla propaganda e così via al governo dei processi, come dire, le risorse sono quelle, i gruppi di pressione sono quelli, e stabilito che, come dire, si devono soddisfare in primo luogo i debitori, diciamo i creditori, mi sono sbagliato, i creditori, quindi c'è un pagamento di un pregresso in cui vanno gran parte delle risorse, e dopodiché, come dire, gli azionisti di riferimento sono il padronato, a cui si dà la riduzione del costo del lavoro mediante la riduzione del cuneo, diciamo, fiscale e contributivo, e fondamentalmente i gruppi di potere di riferimento. È evidente che non c'è margine per chissà quali operazioni, non so se mi sono spiegato.
Chiarissimo. Cioè,
qualsiasi operazione significativa, ripeto, qui stiamo parlando nell'ambito, come dire, dell'attuale struttura capitalistica statale, che non sto ipotizzando nemmeno per diciamo, una rottura di qualche equilibrio, semplicemente all'interno di quello, come dire, non ci sono i margini, semplicemente. Cioè, non è possibile, non è pensabile, non è immaginabile, a meno di un ciclo di lotta che faccia che rovesci il tavolo, che si vada al di là di operazioni di maquillage. Cioè, come dire, se si dovesse mettere mano alle pensioni, i costi sarebbero rilevantissimi. Cioè, non è che si possano fare se si dovessero dare ai dipendenti pubblici aumenti retributivi non faraonici, semplicemente il recupero di quanto loro sottratto negli ultimi 9 anni, è chiaro che ci andrebbero risorse. E nel momento in cui le risorse che vengono messe in campo vanno a pagare i creditori da una parte e, come dire, a finanziare il padronato dall'altra, non è che resti molto.
Evidentemente no.
È sgradevolmente banale, me ne rendo conto.
No, ma d'altra parte invece il perdurare dell'aumento della spesa militare è un altro elemento che va messo sul piatto, unito al finanziamento delle varie forze di polizia tra le più numerose al mondo. Non dimentichiamo che in Italia abbiamo un rapporto tra la popolazione, pur molto densa, e il numero di forze armate presente sul territorio, che è inferiore soltanto, non mi ricordo più quale, piccolo stato centro americano, nel quale però non hanno l'esercito. Quindi credo che la dica lunga sull'investimento in termini di repressione di ogni possibile insorgenza di carattere sociale nel nostro paese, anche da questo mero punto di vista, quello della spesa per i militari, della spesa per le forze dell'ordine, per le carceri e quant'altro. Questo mi sembra
però, Maria, su questo permettimi, cioè io sono, è chiaro che questa è una rilevanza politica enorme, no? Ma ragionando in termini, come dire, strettamente economici, è evidente che anche se tagliassero un po' le spese in polizia, esercito e così via, non è che salterebbero fuori risorse tali da modificare radicalmente.
No, ma sono consapevole che i soldi li danno i padroni con l'idea che debbano assumere di più, ma in realtà sono solo regali.
Un rovesciamento di prospettiva radicale, molto più ampio, questo voglio dire. Cioè, quindi è chiaro che io colgo tutta la rilevanza politica del fatto che le risorse vengono messe lì anziché qui, ma onestamente, come dire, un rovesciamento di rotta deve avere delle dimensioni dal punto di vista da paura, non so se mi spiego. Cioè, se
senza dubbio. Senti un po', Camusso alla domanda sciopero ha risposto ovviamente vedremo, ma nel frattempo è oramai da mesi i sindacati di base che non hanno firmato l'accordo sulla rappresentanza hanno indetto uno sciopero per il 27 di questo mese, uno sciopero che oramai è vicino. Ci torneremo ovviamente nell'informazione della prossima settimana, ma forse vale la pena fare già a oggi due battute.
Ma voglio dire, è chiaro lo sciopero non nasce dalla manovra, cioè nasce da una piattaforma autonoma che non avrà magari il pregio anche questo dell'assoluta originalità, ma insomma individua quelle che sono le questioni centrali, ovvero sia il welfare, il salario e le libertà. Quindi voglio dire, sotto questo profilo, come dire, casomai nella manovra trovo una conferma delle sue buone ragioni, voglio dire, nel senso che almeno a nostro avviso gli scioperi si fanno contro, ma si devono anche fare per, cioè deve esistere una propria piattaforma su cui insomma si chiamano i lavoratori che si riesce, diciamo, a coinvolgere, a organizzare, a muovere. Noi crediamo, sappiamo benissimo, non è che siamo nati ieri, che sarà uno sciopero, diciamo, che coinvolgerà settori relativamente limitati di lavoratori, ovviamente speriamo il massimo possibile, ma realisticamente, viste le forze in campo, sarà uno sciopero, diciamo, d'avanguardia. Tuttavia, noi crediamo anche che una campagna su una piattaforma chiara, che appunto inevitabilmente è quantomeno la proposta di rovesciare radicalmente le priorità e di individuare altre priorità su cui le risorse devono essere collocate, svolga quantomeno, diciamo, due funzioni: una di indicazione politica generale e due, come dire, nella misura del possibile, di superamento, di integrazione delle lotte categoriali, locali, che pure sono fondamentali, in una prospettiva più ampia, ancora una volta una prospettiva ovviamente sindacale, ma insomma una prospettiva quantomeno sindacale radicale. Quindi in questo momento c'è un cartello di sindacati di base, la CUBIS, il COBAS, lo SLECOBAS, l'USI ed SGB, che hanno indetto questo sciopero su cui stanno lavorando. Fra l'altro ci saranno diverse manifestazioni a Milano, a Vicenza, a Roma, a Napoli, a Parma, a Firenze, a Palermo e così via. Quindi, diciamo, stiamo lavorando a pancia a terra su questo, stiamo organizzando dei pullman per Milano, chi fosse interessato può avvenire, può chiamare in sede allo 011 655 897. Quindi, diciamo, è un momento di, come dire, di mobilitazione diretta importante, secondo noi.
D'accordo. Con quest'ultimo, come dire, con questo excursus, ma mi sembrava importante farlo già ora sullo sciopero che state costruendo e che giustamente hai sottolineato tu, non tanto uno sciopero contro, ma uno sciopero per, uno sciopero con una propria piattaforma autonoma. Concludiamo questo nostro approfondimento dedicato ovviamente in maniera principale ai contenuti della legge di stabilità promossa dal governo Gentiloni, in maniera particolare dal suo ministro Padoan. Gli sviluppi li vedremo nelle prossime settimane, ma lo stile pacato non cancella il fatto che ancora si fanno regali ai padroni, e questo è il centro di questa manovra, al di là della retorica che l'accompagna.
Se posso permettermi un consiglio, lo so che finanziare Confindustria, vale la pena di leggersi il Sole 24 Ore, in qualche modo elimina ogni, come dire, ogni dubbio su chi può come dire, apprezzare questa riforma.
Senza dubbio, non a caso lo facciamo spesso durante le mattinate informative di Blackout, di introdurre il Sole tra i giornali che leggiamo per i nostri ascoltatori, per poi proporre loro alcuni dei temi che vi vengono affrontati.
Comunque, se li conosci li eviti.
Se li conosci li eviti. Grazie mille Cosimo, alla prossima.
Alla prossima. Ciao.
Ciao.